Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Angelo Miotto al microfono per questa nuova stagione di Itaca. Stiamo insieme tutti i sabati e le domeniche dalle 8.45 alle 10.30. Fra poco la rassegna stampa. Oggi ci occuperemo, come nelle prossime puntate di Itaca, fino non solo questo weekend ma anche al prossimo, di Genova G8. Cerchiamo di dare uno sguardo di futuro, oltre a quella che è il racconto della memoria doverosa di quello che accadde 25 anni fa. Anche vide a Radio Popolare, Popolare Network, presente con tanti inviati per raccontarvi, e poi un grande lavoro anche nel corso degli anni per mantenere viva non solo la memoria, ma per analizzare, capire, riflettere su quello che fu il seme di Genova. Poi se ce la facciamo, perché siamo un po' in balia delle telecomunicazioni, vediamo se reggerà la linea, andremo a trovare il direttore di Copernicus. Copernicus è un programma europeo che studia fenomeni meteorologici e sta arrivando la terza ondata di caldo, come i giornali ci raccontano. Magari così sentiamo da lui che cosa ci aspetta, cosa stanno studiando, e magari ne parliamo anche insieme. Itaca. Itaca ricomincia, e ricomincia come di consueto con la rassegna stampa. E voilà.
Adieu. Un, due, tre, il titolo è...
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
Ed eccoli qui i nostri giornali cartacei di sabato 11 luglio. Apriamo con una carrellata sui titoli e la composizione delle prime pagine, e la prima foto che vedo grande di fronte a me è quello di un rider, come si dice in questo caso, di Glovo, con il suo bauletto giallo, che sta inforcando la sua bicicletta elettrica in una strada assolata. E infatti il Manifesto gioca con questa foto e con il titolo, come al solito, un pasto al sole. Arriva la terza ondata di calore, il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti. Non i rider, che ieri hanno protestato a Milano. Per loro è previsto lo stop delle consegne nelle ore più calde, ma senza tutele la scelta è fra morire di caldo o di fame. Vediamo un po' sta pagina, prima pagina del Manifesto, come è composta. Al taglio medio ci sono i russi che ammettono due punti, manca la benzina. Attacchi continui da un lato e dall'altro, dice il sommario, il conflitto si fa sempre più simmetrico. Di spada alla grande foto invece troviamo l'operaicidio, come è stato battezzato dal Manifesto, impresa, appunti e tanta fiducia, ricetta di governo. E poi all'interno, quindi una civetta, come si dice in gergo tecnico, perché ci richiama col suo verso appunto l'articolo interno, il Consiglio d'Europa che dice la crisi climatica piomba in carcere, l'allarme del CPT. E questo troverà poi nel 14 luglio una giornata particolare, lo vedremo, lo sentiremo, perché ci sarà un'ispezione in grande stile degli istituti di pena italiani. Ancora il Manifesto, l'agenda atlantica si può strappare, ci dice Emiliano Brancaccio, leggeremo il finale di questa sua considerazione, mentre i tre articoli di taglio basso sono su Putin e armi, Conte ragione, intervista a Bettini, America Oggi, lo Stargate di Houston che inghiotte gli alieni, che cos'è? È una delle poche città, Houston, ci spiega il Manifesto, con un centro di assistenza sanitaria anche per chi non ha documenti o assicurazione, ma dove l'ICE ha il primato di catture di chi non ha commesso reati. Qui è stato ucciso Lorenzo Salgado Araujo, l'avete sentito già nella corrispondenza nel giornale radio di Popolare Network, ci torneremo anche dal Manifesto. E poi la guerra in Iran, Mokhtaba non riappare, Teheran è senza volto. Michael e Mirko, la loro vignetta, c'è un signore che ha ordinato, ha fatto un ordine per una... per del cibo, e chi dice al rider, avevo chiesto ben cotto il panino, non il ragazzo delle consegne. Dall'altra parte c'è il rider con in mano il panino che sta bruciando, non il panino, ma purtroppo il rider. Allora, Corriere della Sera apre con il caso Rianucci, sospese le repliche di Report, riunione in Rai con la Vitola in redazione. La notizia però che ci attira di più è il taglio medio: se l'Iran mi uccide distruggeteli, è un virgolettato del presidente statunitense Donald Trump. Ho lasciato istruzioni nel caso venissi colpito. Trump è l'ipotesi di un attentato. Crosetto, c'è un'intervista su Hormuz, Teheran inaffidabile. La foto è per Sinner che sta abbracciando Novak Djokovic, che ne ha 39 di anni mentre Sinner ne ha 24, che ieri si è preso tre sberloni nella semifinale di Wimbledon, ma l'ha presa anche bene, direi, dalle dichiarazioni che ha rilasciato poi dopo, dicendo non c'era niente da fare contro questo Sinner. Pane bianco sugli editoriali verso le elezioni, le quattro categorie dei votanti. Gramellini in fondo a pagina scrive: chi controlla Mohammed, la storia di Mohammed Saidi, l'irregolare algerino che sfregia in volto una sconosciuta alla fermata della metro Duomo di Milano, e se la prende Gramellini con tanto odio che viene sbandierato, iniettato dalla propaganda, ma poi invece nel fatto di lasciare pochi organici e poca certezza anche della pena o dei provvedimenti che vengono presi. Rogo in Spagna, 12 le vittime, anche tra turisti, decine dispersi. Siamo alla spalla del Corriere, che ci parla di questo e dell'altra notizia che trovate un po' su tutti i giornali, cioè l'Unione Europea contrometta e dice, tra virgolette, con i suoi social crea dipendenza. E certo, questo l'avevamo detto da un po'. La Repubblica, un piano per uccidere Trump, diventa addirittura la apertura. Israele avverte nel mirino degli iraniani. Il presidente statunitense ha lasciato precise istruzioni: se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Passiamo alla foto grande della prima pagina, è quella per l'Andalusia che va a fuoco, strage di turisti, e in Europa è già record incendi, e ahimè ci stanno avvertendo anche che andrà sempre peggio. Massimo Giannini, la sua lenzuolata del sabato, il campo largo, la paura di essere illusi. Vi leggo solo l'inizio per dirvi che c'è forse un misunderstanding che andrebbe chiarito prima o poi, perché Giannini parte così: il centro-sinistra ha stravinto il referendum sulla giustizia, ma non ha saputo cavalcare l'onda lunga di quel successo, e ora nell'immaginario della sua gente, della sua classe dirigente, si riaffaccia la paura di riperdere anche le prossime elezioni, una preoccupazione reale tutt'altro che immotivata. Insomma, su questo referendum ancora non ci sono proprio le idee estremamente chiare di chi abbia vinto o di chi no. Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, il taglio medio, la Vitola, Sigfrido mio amico lasci la TV di Stato, dipendenza dai social, l'Unione Europea boccia Meta, e poi quella notizia dell'oblò dell'aereo che tanto ha colpito il nostro immaginario. Già anche qui in redazione ci si chiedeva: ma io devo prendere un aereo? Esplode oblò in volo, passeggero salvato dalla catena umana, era andato fuori per metà corpo sostanzialmente, e questo ovviamente ci chiama come notizia, assolutamente ci fa molta paura anche. Sinner in finale a Wimbledon per fare il bis. Andiamo su Domani. Ranucci, la RAI sospende Report, la Vitola due punti, dubita di me, gli sputo. La D Rossi blocca in via cautelare le repliche del programma, tutto ok per la prossima stagione. Il pregiudicato, due punti, se Sigfrido pensa che sono coinvolto mi arrabbio. Un suo cronista ospite del mio bed and breakfast. Foto per Ranucci e microfoni. Poi invece abbiamo sotto, l'ICE uccide ancora, Houston freddato, un altro innocente con foto di un tremendo Robocop tutto mascherato dell'ICE. I due editoriali, uno di Piero Ignazzi, Unione Europea, la destra cresce ancora, le origini del nero, e invece Renzo Guolo che scrive Teheran sfrutta le debolezze del presidente. Il Sole 24 Ore, chi parla? De Scalzi, uno degli uomini più potenti d'Italia. Energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz. Se non lo sapete, Claudio De Scalzi è il CEO di Eni, e c'ha una doppia pagina dove va a tutto campo, vedremo qualcosa, perché ovviamente parliamo di una persona che non solo da tempo immemore, direi, ai vertici dell'Eni, ma anche che detta molto della politica, anche estera, ovviamente, del nostro paese. Allora, la foto grande per tanti giovani col cellulare in mano, l'Unione Europea ancora contro Instagram e Facebook, crea indipendenza, Meta dice non è vero, cosa deve dire? Certo, associazioni datoriali, accordo sulla rappresentanza e salario giusto, il taglio medio, e andiamo però a, vi racconto solo un cenno di un taglio basso sul marchio storico, figurine Panini al bivio, post mondiale, ipo o cessione. Qui ci siamo ancora su un altro marchio che conosciamo fin da bambini. La Stampa, assumiamo 18.000 agenti, chi lo dice? Il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, in 2 anni potenziamo gli organici per l'esigenza di sicurezza delle nostre città, una parola che torna e tornerà, mettetela bene in testa questa parola sicurezza, 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032 con l'intelligenza artificiale, cambiamo i concorsi, speriamo in bene. Mamdani cancella Little Italy dalle mappe, rivolte dei paesà a New York, poi c'è stato un dietrofront, figurarsi come si fa a cancellare Little Italy. Sinner, mago dell'erba, travolto il Joker, un titolo che in altri tempi sarebbe stato un po' allusivo. Il caso, il summit di Rubio contro gli Antifa, ma l'Italia non va. E Rubio c'ha proprio questa cosa che non gli va giù dei gruppi Antifa e ha cercato di fare una specie di grande alleanza. E poi La Stampa ci racconta di A casa di Varenne nel giorno del cavallo, la ricorrenza mondiale, il leggendario campione, 31 anni, ha 2000 figli. E chissà come se la passa con gli alimenti. Allora, Avvenire, ripresa ingolfata, la foto grande invece è per i fenicotteri rosi, la bandiera dell'Aquila a due teste dell'Albania, a Tirana la rivoluzione vola con i fenicotteri, l'editoriale di Tommaso Greco, le armi non sono l'unica via, il taglio medio, altra stretta sui call center e sulle frodi della RC Auto, RC è la responsabilità civile, e poi c'è il caso, sapete che Erdogan ha regalato le pistole con intitolate proprio personalmente, quindi la pistola donata se la morte diventa souvenir. Il Fatto Quotidiano strilla, la RAI trova il colpevole della bomba, 2 punti, è report, foto per Ranucci imbavagliato, tutti contro uno, in piena indagine la destra si libera del programma per tutelarlo tra virgolette, Movimento 5 Stelle AVS Alleanza Verdi Sinistra, contrari in CDA, lui, 2 punti, turpi congetture. Preferenze invece per quanto riguarda la politica e la legge elettorale, Meloni minaccia Forza Italia Lega e il Colle è attento. Ci dice il fatto anche che il Veneto copre il buco olimpico con 150 milioni di euro. Il governo, altre notizie che trovate all'interno, rivede i poligoni di tiro, più armi per tutti, e subito sotto invece troviamo caccia all'uomo a Kiev per forzare i giovani alla leva, ma i giovani fuggono, e poi vedremo un travaglio che dice la sua sul caso di Ranucci. Oh, passiamo in area, se non sbaglio, sì, passiamo in area destra, il Messaggero, quindi il giornale, diciamo, voce del governo, apre con una grande foto, Sinner implacabile, Djokovic si inchina, il campione ritrovato, ma il titolo di apertura è Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, Israele svela il piano di Teheran, Donald tregua finita. Ovviamente Israele, lo sentiremo poi negli articoli di commento, ha qualche interesse, come avrete capito, a passare la polpetta avvelenata, anche perché a ottobre loro votano e Bibi Netanyahu non è messo proprio così bene. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate, FDI, Fratelli d'Italia, esposto in procura, la Vitola scarica l'amico, il PM perquisito perché stava andando in Africa, blitz nell'abitazione del factotum del gruppo fuggito in Camerun, insomma una storiaccia piena di rivoli che si stanno ingrossando, finestrino rotto in volo, turista trattenuto per non essere risucchiato fuori dall'aereo, Ryanair non ci fa una bella figura ovviamente e quanti di noi e di voi prendono Ryanair lo sappiamo. Bollini rossi nelle città, incendi, il caldo tiene in ostaggio l'Europa. E non è tanto il caldo forse, ma diciamo così, c'è a che vedere qualche cosa con la questione climatica. Rogo in Spagna, 12 morti, brucia il Piemonte. Ci sono riferimenti in tutti i giornali, devo dire, su Seveso, l'abbiamo trattato ampiamente ieri, qui a Radio Popolare, Popolare Network, la tragedia 50 anni fa, Mattarella a Seveso, la coscienza ambientale è nata qui. Il Foglio, ben due articoli con la ciliegia del direttore, uno è Mozzorecchi in mutande, il caso Ranucci, il caso Minetti, le disfatte sull'urbanistica a Milano e le archiviazioni su Dell'Utri e Berlusconi, le sberle infinite rifilate al partito delle manette sono più istruttive di una cenetta di pesce a casa la vitola. La NATO smentisce le balle di Conti invece è l'altro, ma l'apertura in azzurrino è su il regime al potere in Nicaragua ha copiato il modello cinese, i vescovi sgraditi vengono fatti sparire senza che se ne sappia più nulla. Il Giorno, l'ultima minaccia di Trump, si sarà ucciso col Peter Iran, la foto grande per abusi e no anche dopo 30 secondi, l'hostess finalmente giustizia, sono passati diversi anni, 8 anni per avere questa sentenza, infiltrazioni russe, attacchi agli Stati Uniti, Italia schiacciata. Caso Ranucci, d'accordo, vediamo altre cose dalla prima pagina del Giorno, niente, ci sono altri articoli di cronaca, sfregiata nel metro, gli sputi, il pugno, la lama, pensavo di morire. Libero, tutto contento, titola tutta pagina, sospeso report, la RAI blocca le repliche della trasmissione in attesa che si faccia piena chiarezza sulla bomba a Ranucci, lui si lamenta, due punti, assurdo. La vitola attacca l'amico, non doveva parlare di mio figlio. C'è Sallusti, si scatena, ovviamente nessuna censura. Poi Libero fa questa operazione di mettere la foto di Aran Khalili, che è il neoacquisto dell'Inter. L'arabo israeliano manda in tilt interisti e Propal. Sotto, sveglia, l'Islam è un pericolo. All'accoltellatore musulmano di Milano non contestato l'odio religioso. La procura di Perugia invita a non dire la nazionalità di chi delinque. Ma che strano. Dopo il flop di Napoli invece siamo al campo largo, in fuga dai fischi, annullato il prossimo comizio. E poi l'eroe della sinistra, Mamdani, cancella Little Italy dalle mappe di New York. Ma abbiamo visto che c'è stato un passo indietro. La verità, il piano Ranucci in politica è partito dalla sinistra degli Stati Uniti. Svelato il mistero del progetto per candidarlo. Io quando leggo questi giornali mi viene sempre un po' la voce da cinegiornale degli anni 40. E la fotografia è per l'uomo che ha aggredito la passeggera in metro ed è una foto di una persona. Come se fosse una foto segnaletica, pensavo di morire, non respiravo, sotto shock la ragazza grida in metro da questo clandestino, fotografia sotto, i migranti girano armati ma i giudici li lasciano liberi, siamo un italiano basico come notate. E che altro dirvi, beh, Belpietro anche lui, come facile passare da cronisti a candidati, ovviamente sì. Ci si scatena sui giornali e i fogliacci della destra. A proposito di fogliacci, andiamo al Giornale. Tommaso Cerno, pensando di essere originale, scrive Minority Report all'italiana, così gioca col titolo, poi si diverte ad accostare Ranucci a Tom Cruise, ma comunque sia, il titolo di apertura è la pista shock, bomba, virgola, PM al lavoro sul ruolo di Ranucci, titolo orribile, l'ipotesi al vaglio, la RAI si tutela, stop le repliche di report, foto per Ranucci che sorride, la vitola, molla l'amico, gli sputo in faccia, Sigfrido il populista, alter ego dei moderati, lo scrive niente popò di meno che Augusto Minzolini, già direttore del TG1, già sanzionato dall'ordine dei giornalisti, ma tant'è, donne sfregiate, maranze criminali, gli immigrati tra virgolette per bene si ribellano, esiste una rubrica, non lo sapevo, che si chiama La Stanza di Vittorio Feltri e se ci volete entrare entrateci, io me ne sto alla larga. Trump pronto a trattare ma tregua finita e spunta un piano iraniano per ucciderlo. E poi c'è Monopolio Tabacci, e di Tabacci parleremo perché Tabacci ha lasciato il PD e per chi è un fan del gruppo, non mi ricordo più come si chiamava, se era Comunisti per Tabacci o una cosa del genere, è una notizia. La Gazzetta dello Sport, infine, il giornale rosa, eccoci qua con Sinner col suo pugnetto che fa sempre quando vince il punto. Riecco il re, Sinner in finale a Wimbledon, Jannik implacabile contro Djokovic, alza il livello e domina in 3-7. Domani la sfida a Zverev per il titolo bis. Lui è in fiducia, sarà dura. Oddio, proprio non è proprio italiano, lui è in fiducia, sarà dura. Però sappiamo che Sinner ha i suoi accenti, insomma. Sempre Merino avanti Spagna, perché ha segnato lui il secondo gol contro il Belgio, che porta in semifinale la squadra la Rojigualda. Haaland e Kane, giganti del gol, sfida da Premier. L'Argentina canta Messi con Maradona per l'assalto alla Svizzera. E non, niente, c'è qualche cosa nel nostro DNA giornalistico che ci impone di giocare con le parole, ma insomma. Allora, fatta questa carrellata estenuante anche un po', andiamo a vedere invece, ci sono diversi articoli che meritano di essere letti, vediamo un po' con che cosa possiamo partire. Ma guardate, io partirei con la carta salmonata del Sole 24 Ore, che è il giornale di Confindustria. Eni ovviamente gioca in casa in questa intervista, ma ci apriamo perché De Scalzi, ve lo ripeto, è uno degli uomini più potenti d'Italia da diversi anni. In intervista al CEO di Eni, l'Occidente sta consumando scorte di petrolio a ritmi elevati, mentre l'Iran usa lo stretto come arma di pressione. Qualche domanda. Allora, c'è Fabio Tamburini, che è il direttore, che gli chiede: analisti del settore hanno contato una quarantina di annunci di pace e guerra con relative oscillazioni dei prezzi, operazioni speculative che vedono all'opera acquisti e vendite importanti calcolati intorno a un paio di miliardi di dollari. Chi è entrato nell'età dell'oro? La domanda è estremamente pertinente, visto anche l'inchiesta che c'è su, appunto, come sta usando questa politica di annuncio Donald Trump. E De Scalzi dice: preferisco non commentare il tema specifico. Quello che mi sento di dire è che questi annunci hanno portato incertezza, volatilità e quindi difficoltà a investire in un momento in cui sappiamo che è necessario rafforzare la nostra sicurezza energetica compensando la mancanza di gas, petrolio e prodotti. Incredibile come risposta. Cosa è cambiato nel mondo dell'energia? Risponde: dobbiamo considerare che solo negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto una sequenza di 3 grandi crisi che hanno avuto una intensità e un impatto senza precedenti. La pandemia, il conflitto fra Russia e Ucraina, infine la guerra in Iran. Questa concatenazione ha colpito in modo diretto e prolungato il lato dell'offerta, comprimendo la disponibilità di gas e petrolio, frammentando i flussi commerciali e aumentando la volatilità dei mercati, tanto più che gli effetti negativi delle 3 crisi si sono accumulati. Qual è stata la reazione europea? Chiede Tamburini. Risponde De Scalzi: purtroppo non c'è stata. A partire dalla fase post-Covid si è consolidata una narrativa dominante incentrata sulla transizione energetica e sulle priorità ambientali in modo ideologico, che progressivamente ha dato per acquisiti la riduzione strutturale del ruolo degli idrocarburi e un contesto geopolitico stabile in grado di garantire continuità negli approvvigionamenti. Questo approccio, quindi tutto colpa della transizione energetica, questo approccio ha portato a trascurare la resilienza del sistema nel breve periodo. In Europa sono state chiuse oltre 30 grandi raffinerie che erano in forte perdita ed è stata sacrificata buona parte delle produzioni nella chimica di base, considerate irrimediabilmente inquinanti. Oggi le raffinerie sarebbero decisive nel garantirci la disponibilità interna di prodotti come jet fuel e diesel, senza contare che potrebbero lavorare con ampi margini di redditività oltre $30 al barile. E per i prodotti della chimica di base l'Europa dipende dalle importazioni, pagando pegno in termini di indipendenza strategica da altre aree del mondo come la Cina e gli Stati Uniti. Ancora qualche risposta, perché veramente si disvela, insomma, in queste risposte tutto quello che rappresenta Eni, se si vuole vedere. Quali economie stanno reggendo? Reggeranno meglio? Gli americani, dice, hanno riserve importanti di gas e petrolio, le loro raffinerie stanno andando al massimo, oltre il 90% della capacità produttiva. La Cina ha finora colmato i deficit grazie al carbone. L'Europa è appesa alla disponibilità della Norvegia, dei paesi produttori africani e degli Stati Uniti, ma insegue modelli energetici come quello danese, che per quanto virtuoso è applicabile soltanto lì, in un paese con 5 milioni di abitanti. E quindi saltiamo all'altra domanda, quando Tamburini dice: le rinnovabili? Tenendo conto che l'elettricità fa fronte al 20% dei consumi energetici globali, tutte le rinnovabili rappresentano circa il 30% del mix elettrico mondiale, mentre se consideriamo solo eolico e solare, tale percentuale scende al 15%, malgrado le centinaia di miliardi di sussidi e incentivi. Nonostante ciò, le rinnovabili, che molti indicano come la fonte principale di emancipazione delle dipendenze su cui puntare, avranno senz'altro un ruolo importante nella diversificazione delle fonti, nella transizione energetica, ma per la loro intermittenza, efficienza e per le distrazioni d'uso che non possono coprire settori non elettrificabili come le industrie energivore e il trasporto aereo, non possono attualmente sostituire le fonti fossili, il nucleare e il nucleare nel garantire la sicurezza energetica dei paesi. E per quanto riguarda la transizione energetica, andiamo all'ultima domanda di Tamburini. Risponde ancora De Scalzi e poi lo abbandoniamo. Abbiamo creato due società, e lo sappiamo benissimo, completamente integrate nelle rinnovabili e nei biocarburanti, che in pochi anni, partendo da zero, sono arrivate a generare oltre 2 miliardi di EBITDA, più i nostri progetti di cattura e stoccaggio della CO2, tra i quali quello di Ravenna per la decarbonizzazione dell'industria energivora italiana ed europea, che comincerà a operare e crescere nel breve periodo. Abbiamo una strategia che coniuga la produzione e progressiva decarbonizzazione dell'energia tradizionale, di cui non possiamo fare a meno, con la crescita della produzione da fonti legate alla transizione che creano sempre più valore. Coniugare sicurezza energetica e una transizione sostenibile è possibile. E c'è da dare un applauso a De Scalzi per come si destreggia e come riesce a mettere insieme l'acqua e l'olio, sostanzialmente cercando di mischiarli, ma acqua e olio, come sapete, difficilmente si mischiano e le cose si vedono. Andiamo, abbandoniamo quindi la strategia dell'ENI e la politica sostanzialmente energetica del nostro paese e andiamo a vedere invece, prima di Ranucci, scusate ma ci arrivo, però andiamo prima a vedere il Corriere della Sera. Adesso c'è questa operazione un po' scomoda, che devo prendere tutti i quotidiani, rimetterli sul mixer, ve lo racconto in diretta, che così fa un po' Radio Verità. Eccoci, andiamo sul Corriere della Sera, l'ho trovato, e andiamo a pagina 2. Oh, pagina 2 è dedicata al Medio Oriente in fiamme. Trump, sì a nuovi colloqui, se mi uccidono distruggeteli. Invece a pagina 3, il leader statunitense nel pantano, bombe, sanzioni, dialogo, lo schema si ripete. Ma c'è un piccolo richiamo su Bruxelles, Cisgiordania, l'Unione Europea prepara sanzioni sul commercio. Ieri gli ambasciatori dei paesi membri presso l'Unione Europea hanno discusso le tre aree di intervento che potrebbero essere attuate per limitare gli scambi commerciali con territori occupati in Cisgiordania: sistema ad hoc di licenze di importazioni, dazi punitivi e divieto di importazione delle merci. Punto. Finito il riquadrino vorrei soltanto ricordarvi che oggi è l'11 luglio del 2026, ecco, così ci rendiamo conto anche di come si muove lo schema europeo su queste violenze che accadono da troppi, davvero troppi anni, e questo è il succo. Mentre è divertente vedere graficamente il gioco che fa il Corriere a pagina 3, che ha chiamato il gioco dell'oca, cioè siamo talmente dentro una spirale di ripetitività che ha graficato uno schema ricorrente di escalation e cessate il fuoco temporanei senza che siano risolti i nodi del conflitto. 1. L'Iran colpisce una nave nello stretto di Hormuz. 2. Gli USA colpiscono una base dei Guardiani dell'Evoluzione. 3. L'Iran risponde con i raid, dando inizio all'escalation. 4. L'Iran colpisce paesi del Golfo: Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain. 5. Gli Stati Uniti replicano con altri raid. 6. USA e Iran raggiungono un accordo con la mediazione di terzi. 7. Il traffico nello stretto riprende con controlli di sicurezza più elevati. 8. Alcune parti dell'accordo restano insolute. 9. Ultima casella, un nuovo raid distrugge gli equilibri. Chi paga di questa situazione, al di là dei civili che muoiono, è tutto il sistema energetico, come avete capito anche dall'intervista che abbiamo letto prima, e questo è il gioco della guerra di Trump all'Iran. Ricordiamo, l'attacco è arrivato da lì. Andiamo a vedere ancora invece per quanto riguarda i temi mediorientali domani, eccoci qua, siamo a pagina 3. Netanyahu vuole dare il colpo finale all'Iran ma con gli Stati Uniti e gelo. Bibi, scrive Davide Lerner, si trova infatti a gestire un fronte politico interno sempre più delicato in vista delle elezioni previste per ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi, né la sua coalizione né il blocco di opposizione otterrebbero la maggioranza, prospettando un possibile stallo. Per uscirne comunque vincitore, il premier ha già iniziato a evocare una larga intesa nazionale, naturalmente sotto la sua guida. Durante un'intervista a Canale 14, emittente apertamente allineata alla sua linea politica, Netanyahu ha promesso di lavorare affinché Israele diventi nei prossimi anni meno dipendente dagli Stati Uniti, lasciando intendere quanto poco abbia apprezzato la linea più prudente seguita da Trump negli ultimi mesi. Lasciamo il Medio Oriente, quanti minuti ho? Ancora 9, quindi andiamo a vedere un po' velocemente, passiamo a una cosa divertente, dai, Tabacci, andiamo dal Corriere a prendere Tabacci a pagina 13, uomo estremamente arguto e di grande capacità affabulatoria. Tabacci, addio al gruppo PD, la coalizione va allargata, ora un altro spazio politico, lo firma Fabrizio Caccia. No grazie, inizia, nessuna intervista, nessuna intenzione da parte mia di far polemica, tra l'altro mi ha appena chiamato la capogruppo alla Camera Chiara Braga, è stata molto carina, gentile, e Caccia gli dice, vuole dire forse onorevole Bruno Tabacci che il PD ha preso bene la sua decisione di lasciare il gruppo Dem a Montecitorio per passare nel misto? Di sicuro penso che per battere alla destra oggi ci voglia generosità da parte di tutti. Che vuol dire? Che sbagliano quelli che pensano di fare la foto a quattro, Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani, e sbagliano pure quelli che si mostrano ambigui nel rapporto con la destra. Tipo, chiediamo la Calenda. E adesso lei nel misto che farà? Io penso sia indispensabile contribuire alla costruzione di uno spazio politico diverso. La destra non si batte restringendo il campo, si batte allargandolo. È un'operazione elettorali, e poi lo troviamo cosa fa evidentemente nell'altra risposta, quando dice il mio amico Ernesto Maria Ruffini, che è un vero antilider a differenza di tanti altri centristi che pensano di essere il centro del mondo, scusate il bisticcio, ma non chiedetemi nomi, ha messo giù un programma serio, praticabile, sull'Italia e sull'Europa, che potrebbe ridare fiducia agli elettori, come già successo al referendum sulla giustizia con l'appello a difendere la Costituzione. Ecco, quindi Tabacci, da vecchio politico di razza sicuramente, si dedica appunto a Ruffini e sono pronti per presentare la loro nuova ipotesi centrista. Andiamo a vedere a questo punto il caso Ranucci, le stilettate che tira Travaglio da Il Fatto Quotidiano, sempre che io lo trovi, scusate, sto cercando questi, no, La Repubblica, La Stampa, Avvenire, Il Fatto Quotidiano, eccolo qua. Allora, fa tutto un editoriale che si intitola I casi della vitola, quindi si gioca già da lì, e vediamo solo il finale però, tanto mi sa che ho tirato giù il cursore, eccoci qua. Ora il bello è che a chiedere la testa di Ranucci, amico del pregiudicato La Vitola, tra virgolette, sono partiti e giornalisti di destra che hanno passato la vita alle dipendenze o al seguito di pregiudicati. Ferrara e Sallusti moraleggiano sulle frequentazioni di Ranucci dopo aver servito, riverito e o santificato il fiorfiore dei pregiudicati d'Italia, che però infestavano le istituzioni, non un'osteria. Silvio B., Paolo B., Craxi, Previti, Dell'Utri, Cosentino, Contrada, Verdini, Formigoni, Cuffaro, Giugiù fino alla Minetti. Per non farsi mancare nulla, Ferrara era pure una spia della CIA. 16 anni fa la stampa di destra si abbeverava la purissima fonte di La Vitola per killerare Fini per conto di Berlusconi, e ora chiede a Ranucci di ritirarsi o alla RAI di cacciarlo perché è amico del pregiudicato sbagliato o di quello giusto nel momento sbagliato. E questo è il finale della editoriale del Fatto Quotidiano, particolarmente tagliente ma anche particolarmente calzante, credo, no? Dal punto di vista di chi va a fare la predica oggi a Ranucci, sostenendo invece le ragioni dell'imparzialità. del giornalismo e andiamo a vedere a questo punto sempre il Fatto a pagina 3, se non sbaglio, sì, perché stiamo un attimo in ambito editoriale. Il futuro di Repubblica agita i giornalisti e il PD. Sapete che Repubblica è stata venduta, sapete che il nuovo editore è un personaggio che ha rapporti con la destra greca e quindi c'è e sapete che Orfeo andrà a dirigere il quotidiano nazionale, quindi i giornali del gruppo Rifeser, Il Giorno, Il Resto del Carlino e via dicendo, e quindi avendolo scritto quotidiano nazionale, dato questa anticipazione, i giornalisti di Repubblica hanno detto: beh, allora te ne vai, visto che andrai a scrivere non solo per la concorrenza ma anche per quella che teoricamente dovrebbe essere un'altra linea politica. È Luca De Carolis che scrive, un direttore che lascia all'improvviso, per giunta sfiduciato da una redazione ovviamente preoccupato. È un nuovo proprietario straniero che non ha ancora scoperto tutte le carte. Non è un problema solo per chi lavora a Repubblica al suo 50° anno di vita, ma anche per il PD, perché tanti lettori del giornale fondato da Eugenio Scalfari votano per i Dem. Poi c'è tutta la cronaca di cosa è successo nelle stanze di Repubblica, ma c'è un'altra notizia, perché lunedì dovrebbero aversi notizie più precise sul prossimo direttore di Repubblica, ci sono già molte voci in giro, mentre resta in uscita Lirio Abbate, che dovrebbe diventare il vice direttore del giornale del gruppo Angelucci, cioè dall'Espresso Repubblica passa al giornale. Lui ha raccontato di voler lasciare proprio per dissapori con Orfeo, non trovava spazio sul giornale, dicono, più che amareggiato anche da due pacchi bomba mandati nelle redazioni Repubblica di Roma e Palermo fra la fine del 25 e 26. Sullo sfondo la riflessione di Sandro Ruotolo, giornalista europarlamentare PD con delega all'informazione, che dice: in un futuro di piattaforme intelligenza artificiale avremo comunque bisogno di giornalisti veri come più di prima, ma non se ne parla abbastanza al di là del risico nei, e non lo saprete mai, perché questo articolo incredibilmente non, cioè finisce così, finisce con nei e poi non hanno saputo impaginarlo bene qui sul Fatto, ahimè. Forse qualcosa nell'orecchio Travaglio lo dirà a chi ha impaginato questo articolo. Comunque era facile capire come finiva. Allora andiamo a vedere a questo punto il Manifesto, perché c'è il tema del caldo, ma lo decliniamo non solo su questa legge piuttosto inutile che sta facendo il governo per proteggere alcune categorie, ma in realtà le protegge assai poco, ma soprattutto per la questione vita da rider nella canicola, morire di caldo, di fame. C'è tutto un articolo sull'emergenza strutturale, basta spot, la terza ondata del caldo, magari ne parliamo dopo se riusciamo a prendere il direttore di Copernicus, speriamo, ma anche la crisi climatica arriva in cella, come sapete, allarme del Consiglio d'Europa. Il Comitato per la Prevenzione della Tortura, che il cui acronimo è quasi grottescamente, paradossalmente CPT, accende i riflettori sulle carceri bollenti. Scrive Eleonora Martina: dalle antiche segrete sotterranee che tenevano al fresco i prigionieri in tempi in cui non esisteva il diritto al caldo soffocante delle attuali carceri, la pena inumana è ancora il comune denominatore. Non a caso ieri, concludendo la sessione aperta a Strasburgo, il Comitato Europeo ha acceso un faro sull'impatto della crisi climatica nei luoghi di privazione della libertà, evidenziando come le ondate di calore colpiscono in modo particolarmente grave le persone detenute, scusate. Oltre alle 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza effettiva, stiamo parlando dei dati che riguardano il sovraffollamento carcerario, sono state riscontrate forti carenze igienico-sanitarie, a cominciare da Sollicciano, che per questo motivo il mese scorso è stato sottoposto a sequestro da parte della magistratura. Il provvedimento è però seguito all'incredibile circolare del provveditorato regionale del DAP della Toscana, che invita i direttori degli altri istituti ad accogliere i detenuti trasferiti da Sollicciano in ogni modo, perfino ricorrendo a brande o materassi buttati per terra, una disposizione che ancora ieri Roberto Giacchetti non ha esitato a definire fuori legge, chiedendone l'immediato ritiro. Vi dicevo che il 14 luglio ci saranno 330 persone all'interno di 35 istituti penitenziari italiani di 29 città, entreranno per guardare con i loro occhi, è un'alleanza che va da Antigone, ACLI, ARCI, CNCA, CGL, Conferenza dei Garanti Territoriali, Ristretti Orizzonti, e ci saranno anche degli influencer chiamati, li chiamo un po' così, ma sono esponenti della società civile, fra cui Bergonzoni, Bignardi, Celestini, Marco da Milano, Davide Di Leo, Luigi Piana, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti. Vedremo che cosa ci racconteranno. Oh, non ho trattato il finestrino, ma devo dire che è stato un caso piuttosto limite, ci dicono gli articoli, oltre a ricordarci che in questi casi attaccatevi immediatamente alle mascherine che si aprono automaticamente, come avete imparato da molti voli che avete fatto ridendo e scherzando sugli hostess e gli steward che fanno quegli strani gesti. No, guardateli e imparate, perché è importante. A questo punto direi che è tempo fra poco di sentire un piccolo stacco pubblicitario, dopo torniamo invece con la seconda parte di Itaca e quindi con la parte dedicata all'intervista, e parleremo di G8 con Donatella Della Porta, questo vi posso anticipare. Adesso pubblicità e poi ci risentiamo.